Ciao Strimpellari, allora faccio una breve introduzione. Nel video che stai per vedere abbiamo parlato della musica nel cinema e del connubio di queste due cose. Abbiamo visto quando una impatta molto di più dell'altra. Angela Forin, la musicologa, ci ha spiegato come sono nate le colonne sonore, come erano fatte le prime colonne sonore, perché si chiama colonna sonora. In più ci ha spiegato come è possibile creare un impatto emotivo grazie proprio all'utilizzo della musica all'interno del cinema, dei film. Per fare questo abbiamo anche analizzato varie perle all'interno della storia del cinema e io vi chiedo scusa in anticipo perché ovviamente io non sono un esperto per quanto riguarda il cinema, anzi sono molto più ignorante della maggior parte delle persone. Infatti in realtà avevo invitato un ospite che purtroppo per problemi tecnici non è riuscito a presenziare, ma proprio per questo faremo una seconda puntata su questo argomento proprio con Marra, Mr. Marra del Cerbero Podcast, dove parleremo verticalmente dell'utilizzo della musica nei film di Tarantino. Quindi mi raccomando, non perderti questa puntata perché ci saranno tutta una serie di concetti generali, andremo a vedere tante perle qui e lì all'interno della storia del cinema e poi fra una settimana o due probabilmente pubblicheremo anche questa seconda puntata proprio verticale sui film di Tarantino con Marra. Bene, in questo video vedremo proprio delle scene di film, ascolteremo la musica e quindi analizzeremo anche la musica. Quindi non mi resta che augurarvi una buona visione. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa puntata e ci vediamo alla prossima. Allora, noi siamo qua con Angela Forin, una musicologa, vabbè, insomma, su YouTube insomma ci sono già altri due video anche belli corposi con lei. Se vi piace l'idea di quello di cui parla Angela, cioè della musicologia unita alla sociologia, alla società, alla cultura, eccetera, lei ha il suo sito che è musicologica.it. Darei subito la palla a te, Angela, e se vuoi cominciare a parlare di un po' di cose, oggi dovremo parlare di musica e cinema, prego.
Grazie per la super presentazione, perché mi caso sempre super. Con le tue presentazioni. Grazie. Allora, no, è un argomento interessantissimo. Come ti dicevo, io ci ho scritto anche due tesi sull'audiovisivo, quindi mi sta molto a cuore e veramente ce n'è da dire a vagonate, un tema vastissimo, e quindi sono molto felice e contenta anche di iniziare insomma magari a fare questa live, quindi questa audizione un po' introduttiva, insomma, di parlare un po' in genere di musica e cinema, musica e film, quindi la musica unita all'immagine. E sappiamo che tutto parte, no, dalla storia del cinema, dai fratelli Lumière, da quel primo lungometraggio entrato nella storia, che è stato proiettato il 6 gennaio del 1996, in cui, non so se te lo ricordi, ogni tanto si vede, no, di questo treno che arriva in questa stazione, il treno che arriva alla stazione di una cittadina francese, che è avuto molto scalpore, perché in realtà, tra l'altro, non è neanche stato il primo lungometraggio, perché durava 45-50 secondi, non si può parlare di film, però per la prima volta delle immagini in movimento proiettate di fronte a un pubblico. Non era stata la prima volta, perché qualche giorno prima c'era stato già qualche lungometraggio proiettato, ma è quello che è passato alla storia, perché c'è questa inquadratura di questo treno, quindi di questa locomotiva che arriva alla stazione, ma la telecamera lo prende di fronte, quindi sembra quasi che la locomotiva venga verso di te, no, buchi lo schermo. E questo all'epoca, siamo nel 1896, le persone per la prima volta nella storia vedono delle immagini in movimento, diciamo così, e hanno avuto anche delle reazioni che sono anche un po' spaventati, perché, cioè, come io penso, no, sempre cerco di un po' di attualizzare, perché dico, è come magari le prime volte che andiamo a vedere cinema in 3D, in cui vediamo, non so, magari mostri, no, perché a volte lo fanno magari con i mostri, con qualcosa di spaventoso che accade, che sembra che ti vengano addosso. Sappiamo che è finto, però un po' di strizza, un po' di paura ti viene.
Un esempio secondo me calzante è, per esempio, perché noi adesso potremmo dire vabbè, ma se pensiamo al cinema di una volta, probabilmente quel treno non sarà sembrato sicuramente vero e noi non ci saremmo spaventati. Sì, però io per esempio mi ricordo di quando io ero piccolo, che avevo appunto 11 anni, perché era il 1998, dove praticamente io ho visto FIFA 98, perché c'era un negozio che faceva vedere una partita di FIFA 98 e per me quelli, cioè io ho detto cavolo, non si vede la differenza tra una partita vera e questa. Poi se ci penso adesso dico ma di cosa stiamo parlando, cioè faceva schifo. Secondo me anche la nostra percezione, capito, cambia in base alla tecnologia.
Ma
quindi
è chiaro, perché loro non se l'aspettavano, quindi noi andiamo al cinema ce lo
ci aspettiamo una certa
cosa. Tipo io quando ero piccola, la storia infinita, no, che c'è la scena del lupo nero, io da piccola terrorizzata, cioè paurissima, l'ho rivisto un po' di anni fa, cioè si vede che è un pupazzone. Però negli anni 80 non c'erano gli effetti che c'erano oggi. Poi vabbè, ero piccola, però ovviamente ci si abitua a delle cose. Oggi un ragazzo di oggi che vede la storia infinita sono chiaramente dei pupazzoni, perché siamo abituati a cose di ben altro livello. Però le prime volte che succede qualcosa sono molto d'impatto, no? E quindi per questo è passata la storia, questa data, questo giorno in cui è stato proiettato questo lungometraggio di 45-50 secondi di questo treno che arrivava in stazione e si vede la gente che sale e scende dai vagoni del treno. Cosa succede? Ovviamente era muto. Infatti se lo guardiamo oggi, se volete anche andarlo a cercare su YouTube, ci mettete 2 secondi a trovarlo, ce ne sono tantissimi, sono 45-50 minuti che vengono definiti di terribile silenzio, perché noi oggi nel 2000 guardiamo queste immagini, nella nostra mente ci viene in mente il rumore del treno che frena, della gente, del chiacchiericcio, delle persone che salgono, che scendono, il rumore dei passi. Quando guardiamo queste immagini sembra che manchi qualcosa, cioè diciamo senti che mancano non solo la musica ma anche il rumore, proprio è qualcosa che mancava. E io adesso per questo ti svelo e sfattiamo un mito, nel senso che il cinema non è mai stato muto. Anzi, i primi film erano 100% musica. Non è vero che c'era il film e che il cinema è stato muto.
Ah, ok.
Adesso ve lo spiego.
Muto nel senso senza parole?
E senza musica.
Nel senso che, cioè, però anche se c'era la musica, però senza parole.
Senza parole. Sì, adesso te lo spiego perché. Perché appunto fin dall'inizio della storia del cinema si è notato come queste immagini senza rumori, senza parole, senza suono, mancava veramente qualcosa, era appunto una terribilità del silenzio, per cui anche nei primi anni della storia del cinema le immagini venivano sempre accompagnate con delle musiche. Allora sappiamo che ci sono i film muti, ce li ricordiamo, che hanno quelle belle cornicette in cui ci sono i dialoghi, no? O le parole che appaiono. Sì. Esatto. Le parole non si sentono, poi vengono scritte, quindi riusciamo a capire cosa succede nel film grazie a queste scritte che appaiono durante la proiezione delle immagini. Ma i primi film erano sempre accompagnati da musica che veniva suonata in presenza, ovviamente, durante la proiezione. Quindi i primi film erano sempre accompagnati da musica, quindi per questo ti dicevo era 100% musica, perché durante tutta la proiezione cinematografica c'era sempre della musica che veniva eseguita durante la proiezione di queste immagini. E questo
era tipo
perché
un musical senza la parte.
No,
cioè,
musical,
nel senso,
no,
perché io mi viene in mente quando io suonavo nel musical, dove c'era la band che andava in sincronia ovviamente con quello che succedeva sul palco,
che
in questo caso il palco era uno schermo.
Allora in questo senso sì, perché nelle prime, ci sono anche delle foto che lo testimoniano, nelle prime proiezioni cosa succede molto spesso? Cioè vediamo delle immagini in cui c'è il pubblico in sala, lo schermo dove viene proiettato il film, e sotto lo schermo c'è un pianoforte e un pianista che suona dando le spalle al pubblico e guardando lo schermo. E cosa succede? C'erano 3 modi, diciamo così, in cui venivano eseguite queste prime musiche nell'era del cinema. La maggior parte venivano improvvisate, ed era il 70%, diciamo così, della musica per film di questi primi anni. Cioè il pianista arrivava, era quasi sempre un pianista, si sedeva, guardava le immagini e improvvisava. Quindi suonava quello che secondo lui era la musica più adatta per accompagnare le immagini, che quello che stava succedendo sullo schermo.
Ah, ok, quindi non era premeditata, cioè era una cosa
No, la maggior parte delle volte era improvvisata, quindi quando c'era una scena allegra, magari il musicista ovviamente era già preparato e sapeva, suonava una musichetta allegra. Quando c'era qualcosa di triste, ad esempio, veniva tipo la marcia funebre di Chopin, si dice che erano delle musiche più gettonate nei momenti di tristezza, quindi c'erano un po' anche, ovviamente un musicista insomma improvvisava, quindi aveva un po' degli assi della manica, aveva un po' dei must, però improvvisava a seconda di quello che stava succedendo nella scena, e questo tra l'altro, appunto, come immagino starei già pensando, dava molto potere al musicista e dava anche il potere però di rovinare tra virgolette quello che si stava guardando, perché se metti una musica sbagliata o non bella o fai una scelta sbagliata, diciamo così, può anche deficitare le immagini, quello che stai guardando. Quindi era una cosa molto delicata e anche molto importante questo improvvisare, anche difficile, insomma, non deve essere stato semplice, no? Fare questa cosa. Oppure c'era anche il caso della musica scritta appositamente per il cinema, per questi primi film, però era la minoranza dei casi. I critici dicono, insomma, il 5%, ecco, vabbè, se vogliamo dare dei numeri, era veramente pochissima la musica che veniva scritta per film nei primi anni della storia del cinema. Questo perché? Perché da un lato il cinema non aveva ancora, per i musicisti magari più colti, un grande appeal, no? Era ancora un po' degli esperimenti, erano i primi anni di questa nuova arte. E dall'altro canto perché, anche per un problema logistico, non sempre c'era la possibilità poi in queste sale cinematografiche di ospitare grandi orchestre o grandi complessi per suonare queste musiche scritte appositamente. Quindi non c'erano gli spazi e molto spesso nemmeno i soldi poi per pagare tanti musicisti e che potessero poi eseguire durante tutte le proiezioni e le musiche composte appositamente. Uno dei casi più importanti del cinema italiano in questi anni è Cabiria del 1914, è un film che magari gli appassionati di cinema conoscono, un film un po' strano, insomma, è Cabiria di Pastrone, che tra l'altro è stato il primo film a essere proiettato alla Casa Bianca, pensa un po'. E le musiche sono state composte da un compositore dell'epoca che si chiama Ildebrando Pizzetti, a cui era stata chiesta di comporre tutta la musica del film. Lui in realtà ne ha musicato solo una parte, si chiama Sinfonia del Fuoco, vabbè, questa composizione che lui, questa musica che ha scritto per questo film. E come lui l'ha pensata, come lui l'ha scritta, è stata in realtà composta soltanto alla prima proiezione, perché dopo, appunto, per problemi di logistici o anche economici, non era così semplice poi chiamare un'orchestra e rifare tutta la musica che era stata composta, pensata per. Tra l'altro la sceneggiatura era di D'Annunzio. Cabiria, per chi studia cinema e per chi all'ascolto volesse magari approfondire questi argomenti, è veramente un colosso nel vero senso della parola, è un pezzo da 90 nella storia del cinema italiano, è un film muto, ovviamente, però la musica era stata scritta appositamente per il film da Ildebrando Pizzetti. Oppure c'era anche un terzo caso, che era quello della manualistica, e questo è un caso molto interessante e curioso, nel senso che le case di produzione potevano proporre delle sceneggiature musicali, chiamiamo così, o meglio, c'erano delle cineteche musicali, come anche quella Ricordi, in cui c'erano già dei temi suggeriti per i musicisti da accompagnare durante il film. Quindi già suggerivano dei brani che potevano essere suonati in accompagnamento a determinate scene. E quindi in realtà c'era molta più musica allora, per assurdo, rispetto a quella che c'è oggi nei film, perché a parte il musical, che è un genere cinematografico a sé, anche quello, insomma, perché lì è cantato, cioè lì è un'altra struttura, parte da un altro concetto. Però nei cinema, nei film che guardiamo, non è che c'è sempre della musica di sottofondo durante tutta la durata del film, ci sono solo dei momenti in cui c'è, che accompagna le scene, poi in caso vediamo. In questi casi invece la musica c'era sempre durante tutta la proiezione del film, per questo si può sfatare il mito e dire che il cinema muto in realtà non è mai esistito, che la musica ha sempre accompagnato le immagini fin dagli albori, insomma, della nascita di questa arte. E questo perché gli studiosi hanno visto, da un lato, come dicevamo, la necessità che si è sentita fin da subito di sopperire a questo terribile silenzio, di queste immagini mute, che si sentiva subito che c'era qualcosa che mancava, si sentiva la necessità di sentire queste immagini, di sentire dei rumori, di sentire, non potendo sentire il parlato, almeno avere una musica che accompagnasse, che magari aiutasse anche a capire cosa stava succedendo al film, perché veramente provate a cercarlo quei 45 secondi dei fratelli Lumière, vedete che veramente dici, ma com'è possibile che non si senta nulla? Cioè ti viene proprio istintiva l'idea di, sembra quasi che qualcuno ha mutato l'audio, sì, che non ci sia. È veramente strano vedere un film senza musica e pensare che era nato così, ecco. Dall'altro lato, un'altra necessità un po' più, diciamo, basica ma anche molto vera, era coprire il rumore del proiettore. Quindi questo era un altro motivo per cui la musica era utile, un po' più grave, un po' più base, no? Come concetto, però anche questo viene scritto nei libri di storia. E poi appunto la cosa più importante era aggiungere quello che mancava alle immagini, come stiamo dicendo. Questo ovviamente è stato il motivo principale. E questo perché? Perché la musica ha un grande potere, che è quello di aggiungere, di dare un valore aggiunto a quello che si sta guardando.
Dare un boost all'emotività.
Esatto, quindi è questa la vera chiave che, da diciamo subito, insomma, per non farla troppo lunga, dell'importanza della musica nel cinema, perché riesce a raccontare a volte la musica, ma in generale anche quando ascoltiamo un brano, no? Si dice che la musica ha il potere a volte di andare oltre la parola e quindi di riuscire a dare delle emozioni che anche il poeta più bravo, il cantautore più bravo a volte non riesce, cioè un limite alle parole di cui a volte qualcosa con le parole non lo riesce a esprimere, ma magari da musicista, magari Davide lo puoi confermare, a volte la musica riesce a farti esprimere delle emozioni che magari a volte altrimenti sì, non ce la fai. E questo è un grande potere della musica, quello di dare appunto questo valore aggiunto. Valore aggiunto che la musica aggiunge alle immagini è proprio una frase, un'affermazione che dice Michel Schön, che è un grande teorico dell'audiovisivo, si scrive Chion, Michel Schön, per chi magari volesse andare a cercare qualche scritto, qualche libro, se siete appassionati, vi interessa questo argomento, ve lo suggerisco caldamente, e lui appunto parla di questo valore aggiunto che la musica dà alle immagini. E questo perché? Anche perché poi, interessante notare come l'orecchio corra più veloce dell'occhio. Quando guardiamo un film, l'occhio corre, no? Sappiamo anche che c'è la diagonale, comunque cerca di guardare quello che sta succedendo nelle immagini e quindi ci mette quei nanosecondi in più, e invece la musica arriva direttamente all'orecchio. Quindi okay, quando guardiamo un'immagine musicata, è un termine bruttissimo, però quello che arriva prima a noi, l'emozione che arriva prima, è l'emozione della musica.
E quindi cioè, non so, un colpo di scena arriva prima,
esatto,
l'audio che...
Arriva l'audio, e questo poi c'è un esempio bellissimo, lo diciamo subito, c'è un esempio bellissimo, ad esempio, nel film Halloween di Carpenter, in cui anche interessante a livello appunto di Steadicam, cioè per la storia della musica, perché è la prima volta che viene utilizzata la Steadicam, quindi se la telecamera che viene posta sul braccio, e quindi c'è, tu vedi, c'è all'inizio del film, non so se l'hai visto.
Ho visto purtroppo il remake, che lasciamo perdere.
Ok, però vabbè, è un film, no? È un film horror molto molto pauroso, sì, sì, c'è molta strizza. Proprio le immagini iniziali, tu hai la visuale, sei in soggettiva con questa Steadicam che si muove, quindi sembra proprio di avere la soggettiva, quindi non è fissa, di qualcuno che sta camminando, sì, si sentono dei rumori, c'è uno stridire, poi dopo magari parliamo anche della musica nel film horror e di come si può creare la paura e anzi aumentare la paura grazie alla musica. E questo, che appunto, vabbè, te lo dico subito, una cosa molto curiosa che accade in quel film. Cosa succede? Si accende la luce della casa che stiamo inquadrando e in quel momento c'è un suono molto acuto del sintetizzatore.
Ok.
Quindi tu hai, sei nella notte, cioè, vabbè, è l'inizio del film, quindi non spoileriamo niente, proprio sono i primi minuti del film, in cui c'è qualcuno, tu sei in soggettiva, che sta camminando nel giardino di casa, senti lo stridire degli animali, lo stridire degli insetti, quindi questi rumori, sai che sta succedendo qualcosa, poi sai che stai iniziando a guardare un film horror, quindi vabbè, te l'aspetti che ci sia qualcosa che stia succedendo, sei già in tensione, poi si accende una luce nel piano superiore della finestra del piano superiore e in quel momento è collegato, in quel momento parte un suono molto acuto del sintetizzatore. E cosa succede? Io personalmente ho fatto un balzo di un metro sulla sedia, ma con me viene facile perché io mi spavento subito quando guardo il film horror. Però cosa succede? Se non ci fosse stata la musica, magari non avresti neanche colto subito quella finestra che si era accesa. E la paura ti viene prima da sentire improvvisamente questa musica altissima, cioè, madonna, cosa è successo? E nel momento sì. In cui tu ti stai, senti questa musica che non te l'aspetti, vedi la finestra, la luce che si accende al piano superiore, e lì la paura scatta istantanea.
C'è un esperimento bellissimo che avevano fatto una volta, dove praticamente ti facevano vedere una scena di un film horror, prima te lo facevano vedere con l'audio del film horror, poi te lo facevano vedere senza audio, poi te lo facevano vedere con un audio tipo funny, cioè con una musica divertente, ed era incredibile che, cioè, la stessa scena praticamente era tutta costruita sui suoni, perché di base cambiando la musica ti sembrava una scena divertente, cioè incredibile.
Io nei miei corsi ho fatto un corso sulla musica per cinema, ho fatto proprio questo esperimento, ho preso proprio l'inizio dello squalo, le immagini, i primi minuti dello squalo, cosa succede? Sono loro in spiaggia di notte attorno a un falò, ci sono questi ragazzi che scherzano attorno a un falò, poi due si allontanano, lui e una lei si allontanano in spiaggia, e fanno un tuffo in mare e va a finire male, ovviamente. Succede il patatrac nello squalo. E lì c'è una musichetta, una musica che accompagna queste immagini dello squalo, è inquietante, mette un pochino paura. Io l'ho cambiata per fare appunto questo esperimento che dicevi tu, e ho messo, fatelo se volete, ho messo Octopus Garden dei Beatles, perché ci stava tra l'altro benissimo, c'è anche gli stacchi, c'è casualmente, ma è venuta bene, perché c'è la soggettiva dello squalo, quindi tu sei sotto al mare, sei nell'acqua, e vedi un po' i fondali marini, poi dopo la stacca, poi l'inquadratura, e vedi questi ragazzi attorno al falò che ridono e scherzano. Se tu fai vedere questi fondali marini con una musica inquietante, stai guardando un film che si chiama Lo Squalo, aiuto, la paura te la mette. Se tu invece quelle stesse immagini la metti con una canzone allegra, sembra che bello, siamo sotto al mare, tra l'allero, siamo in spiaggia intorno al falò, cioè l'impatto è molto diverso. E quindi questo è il potere, no? Che ha la musica, che la musica non è solo sottofondo, non è mai solo sottofondo la musica, ovviamente questa è una cosa a cui io ci tengo particolarmente in senso generale, no? Purtroppo la musica al giorno d'oggi è, come si dice, è la colonna sonora dei nostri giorni, perché volenti o nolenti andiamo a fare la spesa, andiamo all'IKEA, andiamo al supermercato, andiamo a fare qualcosa, siamo in macchina, accendiamo la radio, c'è sempre, è impossibile che durante una delle nostre giornate non ascoltiamo musica, volenti o nolenti. E quindi siamo purtroppo portati nella nostra società odierna a pensare alla musica più come sottofondo.
Sì, che però è una falla, come si dice, intellettuale, cioè nel senso, perché se poi ci vai, come abbiamo detto prima, in realtà praticamente come nel film horror di cui parlavo io, dove è stato fatto questo, ma anche nel tuo esempio dello squalo, di fatto la musica diventa la parte più impattante a livello emotivo. Quindi infatti tra l'altro era anche una cosa che si diceva molto inizialmente, tipo 10 anni fa, su YouTube, dove tutti dicevano: pensate prima a migliorare l'audio piuttosto che il video, perché la gente vi guarda con le orecchie principalmente, cioè se tu hai una qualità pessima, cioè no pessima ma minore del video, ma hai un buon audio, è comunque percepito meglio rispetto al contrario. E quindi sì, era per ribadire quello che stavi dicendo, insomma.
È interessante questa cosa, perché appunto è assolutamente così. E quindi per tornare al e quindi appunto per dire che la musica non è solo sottofondo, cioè, o meglio, ci possono essere anche dei film in cui in alcuni momenti la musica è utilizzata veramente solo come sottofondo, certo. Ok, adesso non prendiamo sempre tutto in senso lato, niente è mai bianco o nero, però l'importanza, dove gioca l'importanza della musica del film è anche a nostra insaputa, come noi spettatori, cioè non ce ne rendiamo conto, ma è la logica che sta dietro ai musicisti e ai registi quando montano appunto il film, è il potere che ha la musica, a questo punto valore aggiunto, che ha la capacità di cambiare e di raccontare qualcosa che le immagini non raccontano. Quindi una musica può rafforzare quello che sta succedendo. Ad esempio, ci sono tantissimi modi in cui si può usare la musica. Adesso magari ne accenniamo qualcuno se ti va, ma veramente tantissimi modi in cui si può giocare, perché si può rafforzare quello che sta succedendo. Non so, c'è una scena allegra e ci metto una canzone allegra e quindi lo spettatore proprio si gasa e immetti una dose esagerata di energia, ad esempio, oppure a commento, oppure lo può contraddire. Questo è anche molto interessante, questo lo fa Tarantino molto spesso, ad esempio, cioè succede una cosa e la musica ne racconta l'esatto opposto.
Io sono ignorantissimo a livello di cinema, infatti era per quello che avevo invitato Marra, ma purtroppo non c'è. Ieri sera mi sono guardato Psycho ed c'è una cosa interessantissima, quello del 1960 ovviamente. La cosa super interessante è che c'è sempre musica ansiogena sotto, tranne nel momento in cui diciamo la protagonista dell'inizio incontra e va a cena con l'assassino. Quello è l'unico momento in cui c'è una musica più distensiva. Quindi, ecco, tu dicevi prima che può rafforzare la musica, ma in questo caso può anche dirigere magari la percezione verso un'altra cosa dove vuole portarti il regista, cioè il regista vuole portarti a farti percepire quella cosa come tranquilla, quando effettivamente poi alla fine si scopre che l'assassino è lui.
Adesso
spelato un film degli anni 60 invece. Però appunto
la madre, infatti
poi non è detto, però di fatto secondo me quello è anche un modo per riuscire a portare la percezione del pubblico verso una certa cosa, quindi non era per rafforzare ma era per sviare praticamente.
Sì, poi Psycho tra l'altro è molto interessante perché tra l'altro allora e qua facciamo anche un ponte con Tarantino, viene facilissima questa cosa che mi è servito proprio su un piatto d'oro in questo momento, perché la musica di Psycho è creata, è stata composta da un tale Bernard Herrmann. Conosci Kill Bill?
Sì.
Hai visto Kill Bill?
Perché non l'ho visto perché ti ripeto che sono ignorante, ma
cielo, so cos'è. Santo cielo!
No, conosco la colonna sonora.
Scatenatemi nei commenti, per favore, fatelo per me. Allora, hai presente però Kill Bill 1? C'è una scena famosissima, che c'è lei che cammina, l'infermiera con i capelli biondi, tutta vestita da infermiera con la benda nell'occhio, che va all'ospedale e cerca di uccidere lei. Cosa succede? Tarantino ha un potere di botteghino stratosferico, quindi i film che fa raggiungono il grande pubblico, un successo enorme, mega galattico, e quindi anche le sue musiche. Quando è uscito Kill Bill nel 2001, una delle musiche più famose, che poi è andata a finire anche nei cellulari, era l'epoca in cui c'erano le suonerie e i cellulari, ti ricordi quando si scaricavano le suonerie dei cellulari, ad esempio anche lì dopo nelle pubblicità, insomma questo fischiettio di questa infermiera che entra nell'ospedale camminando, era un po' l'angelo della morte, perché lei va nell'ospedale, c'è la protagonista Uma Thurman che è in coma e lei entra con l'intenzione di ucciderla, e lei mentre cammina fischiettando nei corridoi di questo ospedale si veste poi per andare, insomma, vabbè, è una scena anche bellissima anche lì per il montaggio, e fischietta una canzoncina. E questa canzone, questa musichetta, era una musichetta creata da Bernard Herrmann per un altro film di cui aveva composto la colonna sonora moltissimi anni prima, che si chiamava Twisted Nerve. E quindi questa è una ripresa, appunto, che fa Tarantino di questa musica usata su Twisted Nerve da Bernard Herrmann. E quindi ecco che lui usa anche una rifunzionalizzazione delle musiche anche nella poetica di Tarantino, ma magari questo poi, se vuoi, ti ricordati, magari me lo chiedi più avanti, se vuoi che approfondiamo anche l'argomento sull'utilizzo che fa Tarantino della musica rifunzionalizzata. Quindi lui prende musica di repertorio, però nata per il cinema, quindi è un discorso molto arzigogolato, okay, perché era una musica di repertorio, nel senso che esisteva già da molti anni, composta però per un film che si intitolava Twisted Nerve, che Tarantino prende e utilizza nella sua, nel suo film, con una ripresa collegata a come veniva utilizzata, come era stata originariamente composta, perché quel film era un thriller e la scena nel film originale era quando lui, il protagonista, cammina per la strada e segue lei di cui era innamorata, e poi scatterà anche lì un omicidio. Quindi in realtà le scene sono molto collegate. Perché ti racconto tutto questo? Perché questa musica ha avuto un successo strepitoso, tutti la fischiettavano all'epoca, e veramente sono sicura che quando l'ascolterai dopo me lo scrivi, me lo dici se è vero o no che te la ricordavi, ma nessuno sa di chi era poi, no? Nessuno poi va a cercare di chi è questa melodia. Molto spesso io ho fatto anche una tesi su questo argomento e ho fatto poi anche un test a un centinaio di persone, chiedevo: la conosci questa canzone? Tutti: certo, ma come no, è del film di Kill Bill, e chi l'ha composta? E sai che tantissimi mi dicevano che l'aveva composta Tarantino, perché dicevano: ah, è un fischiettiolo che cammina fischiettando, cioè non pensavano che fosse una cosa nata così, ideata da Tarantino, un fischiettio, non fosse nulla di così musicalmente importante. In realtà appartiene, è tornato in auge, insomma, la gente ha conosciuto, anche senza saperlo, la musica di un grandissimo compositore di musica per film, che è colui che ha fatto la musica di Psycho, ad esempio, del celebre omicidio sotto la doccia, di questa scena importantissima. Adesso vedo, ho fatto una premessa esagerata, ma ci sono arrivata, di questa scena importantissima per la storia del cinema, che è l'omicidio sotto la doccia di Psycho. Importantissima, perché ha anche un montaggio in cui se ne può parlare anche lì tantissimo del montaggio che ha questo film. Tu pensa che poi questa scena in realtà doveva essere senza musica, è venuta dopo l'idea di metterci la musica. E tra l'altro, anche qui, quando mi parlavamo, no, all'inizio di ma adesso vederlo oggi non fa poi così tanta paura, quindi anche questa scena oggi, che è una delle scene più importanti e più famose dei film horror, se la vediamo oggi non è che a noi spettatori del 2021 ci mette così tanta tensione, sì, paura sì, forse no, anche perché se si va ad analizzare, pensa che la pugnalata non si vede mai, quindi non si vede mai il coltello che entra dentro la carne, corpo, sì. Sì, della povera Marion, quindi non si vede mai.
E tra l'altro c'è pochissimo sangue, tra l'altro, rispetto a quello che siamo abituati oggi, insomma.
È pochissimo, e pensa che all'epoca ha fatto anche scalpore quel pochissimo sangue. Ah. E tra l'altro, se non sbaglio, è stato anche ricreato con, così non fa più paura quando vedremo questa scena dopo che vi racconto questa cosa, con del cioccolato. del cioccolato liquido, perché era, rendeva è un bianco e nero e quindi il colore non si vede.
Quindi se ne sono fregati del rosso, ovviamente.
Quindi il colore non importava, però la densità del cioccolato, il topping al cioccolato, insomma, no? La densità era quella, quindi venne usato del cioccolato per fare il riolo di sangue, no? Che scendeva giù. E anche lì c'è l'occhio, c'è la, come si chiama, lo scarico della doccia, che poi con un montaggio passa alla pupilla. Quello è proprio lì, i critici di cinema, è un pezzo veramente importantissimo, c'è un montaggio veramente importante. Ma cosa succede? Cioè, cosa dà la paura al 99% in quella scena? Quella musica che ha creato Bernard Herrmann, e anche qui ha giocato su molti cliché. Vabbè, il celebre zing 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 zing, sì, zing. Sì, no, sì. Sono dei violini che suonano sul mi cantino, quindi è il mi più acuto, quindi la corda più acuta dei violini. Quindi cosa succede? Perché i suoni acuti ci creano paura? Ecco qui i trucchetti, no, di cui parlavamo prima, i molto interessanti sui film horror, perché si è studiato la paura in noi, cosa noi esseri umani, quando abbiamo paura, cosa ci succede? A volte gridiamo e quindi usiamo un registro, la nostra voce aumenta di ottave, quindi tiriamo a volte degli strilli, no?
Molto quindi noi acuti. Associamo quelle frequenze.
Esatto, il battito cardiaco quando siamo agitati aumenta, accelera, perché ci viene paura, e anche l'intensità, i suoni forti, no? Magari gridiamo, usiamo, cioè, ci viene fuori un grido che è acuto e anche molto forte, quindi gridiamo. E quindi cosa succede? Se in musica utilizziamo questi cliché, in noi esseri umani, inconsciamente, ecco perché queste musiche che hanno queste caratteristiche ci mettono istintivamente paura, anche se in realtà quel zin zin dei violini preso così non è che teoricamente ci dovrebbe far paura, però cos'ha? Ha un ritmo molto...
Ci sono un po' delle dissonanze tra le varie note che fanno, quindi certo, comunque adesso crea un po' di disagio lo stesso.
Certo, quindi ha un ritmo molto accelerato, è un suono molto forte, molto acuto, molto alto di volume, è molto acuto anche di, nel senso di che suonano di frequenza, e quindi questo richiama il nostro gridare, anche lo stridio, lo stridore anche ci crea, aiuto, lo stridore anche ci crea paura. E poi cos'ha? I tempi, una cosa su cui giocano molto sono i tempi dispari e ovviamente le dissonanze. E qua rimandiamo al nostro vecchio video sul Diabolus in musica e sul tritono, di cui abbiamo parlato a profusione, per chi non l'ha visto e gli è interessato a cosa succede con le dissonanze, quello è molto interessante, no? Quindi queste dissonanze, questo suono strano ci fa paura, e anche l'utilizzo delle scale minori. Anche qua l'utilizzo delle scale minori è molto interessante, se vuoi magari ne parliamo anche una volta, perché appunto sulla musica, la musica e la paura, la musica e il film horror è molto interessante. Anche qui un giochetto che possiamo fare facilmente, come dicevamo prima, prendete Happy Birthday to You, tanti auguri a te, se la suoni in minore è tristissima. Cioè, è il compleanno più triste della storia, basta, cioè le stesse note le volgi solo al minore, non ci fai nient'altro.
Cioè solo gli accordi che accompagnano li fai in minore, o cambi anche proprio tutta la melodia?
Cambi la melodia, la fai in minore.
Okay. Happy birthday to you.
Suoni in minore ed è tristissima, e questo succede qua su YouTube, se volete cercare ci sono tanti casi. Una volta mi sono incuriosita e ne ho trovati di canzoni famose tipo anche Smells Like Teen Spirit virata in minore, è allucinante, cioè è veramente tutta un'altra cosa, e dici cambia soltanto da maggiore a minore, però
è il cambio più importante che si può fare nella musica, comunque, perché...
Certo, però per la nostra cultura, da noi occidentali, perché noi, ricordati che parliamo sempre dal nostro punto di vista di persone che abitano, insomma, cioè di cultura occidentale, quindi la stessa cosa trasportata nei pigmei del Congo probabilmente hanno delle altre percezioni, però per come siamo abituati noi, per come ci ha abituato la nostra cultura, ecco che se fai un brano in ti metti lì a scrivere, cioè cosa, devo fare qualcosa che fa paura, minore, dissonante, tempi dispari, stridore, acuto, ritmo accelerato, sicuramente sono degli ingredienti perfetti per creare una musica che fa paura. E questo lo sanno molto bene appunto i compositori di musica per film, ed è quello su cui giocano quando fanno appunto i su cui giocano, insomma, su cui studiano, su cui creano, no? Delle musiche per creare paura.
Volevo anche aggiungere una cosa su quello che avevi detto riguardo a proprio al pitch della nota, che è più alto e quindi è simile all'urlo, eccetera. Infatti sempre su Psycho c'è la scena in cui la sorella di quella che viene uccisa va a girare la signora, che si vede lo scheletro.
Okay. Lì praticamente... Ma spoileri tutto!
Vabbè, ma io penso di essere l'unico che non l'ha visto quel film. E quindi... cioè che l'ho visto solo ieri, e quindi tipo, cioè, lei urla e si sente praticamente sulla musica sotto, a parte il volume esagerato della colonna sonora sotto, è anche super stridulo anche quello che c'è sotto a livello di musica, quindi c'è proprio questo urlo altissimo e anche la musica altissima, cioè alto a livello di pitch, sto dicendo.
E quello cosa succede? Quello ti fa fare il salto sulla sedia, lì pam, fai...
Sì, sì, più che il salto, ti dà proprio una roba di angoscia, diciamo.
Sì. Chiaramente sì, funziona, no? Funzionato, bravo Herman. E una cosa interessante sulla musica di Herman è che lui è un po' visto anche come l'anti-Hollywood, questo è un concetto che ti butto lì così, nel senso che la musica di Hollywood è sempre stata vista un po' come la musica dei leitmotiv, anche un po' più sinfonica, più melodica. Mentre c'è tutto anche una critica che si focalizza molto sullo stile anti-Hollywood, insomma, per dire così, delle musiche invece che sono si allontanano dalla facile, diciamo, melodia, non hanno magari tanti leitmotiv e queste cose qui, e uno dei maggiori compositori è appunto Herman. Perché Herman poi crea quella che è definita, se vogliamo così, cioè è un esempio, no? Lui crea, è sbagliato, è un esempio della musica per film pura, cioè al 100%, ovvero quella musica che se non è accompagnata dalle immagini non regge, nel senso che sono musiche, quindi sono più che altro ritmi, frammenti sonori che vanno ad accompagnare una scena, non sono delle melodie che puoi sentire
anche
staccate, come
che
non
magari
so,
nascono al di fuori del...
Nascono tipo Star Wars, non so, la Marcia Imperiale, quella viaggia benissimo. Ovvio che noi ogni volta che la sentiamo la associamo al film, ma ce la puoi ascoltare anche come un brano a sé, ha senso anche da solo, regge.
E infatti invece... quando sono andato ospite al Cerbero, infatti, che è venuta fuori questa cosa delle colonne sonore, e praticamente era perché io stavano guardando un video dove io stavo facendo My Heart Will Go On in versione metal praticamente. Non era quello il senso del video, ma c'era questo pezzo dove facevo un po' più roccheggiante e stavamo pensando, ma questa canzone My Heart Will Go On è stata creata per il film? No, e infatti c'era tipo il regista che non era molto d'accordo con questa cosa, perché invece era stata presa per farla poi diventare un successo commerciale grazie al film, eccetera, insomma, quindi...
E quello è un altro caso, cioè nel senso, quando ci sono i grandi musicisti di oggi, no, che creano dei brani musicali che sono la colonna sonora del film.
Sì, ma in quel caso là era già stata scritta la canzone.
Era già, sì, oppure la prendi
e poi loro hanno deciso
di utilizzarla per, esatto. Quella ovviamente è musica per film, cioè è veramente, ti ho detto che è un mondo grandissimo, però i puristi, cioè volendo andare proprio all'osso e facendo i discorsi per macrosistemi bianco o nero, la vera musica per film al 100% è proprio quella creata, quella che va ad accompagnare le immagini, ok?
Sì, sì,
ed
sì.
È proprio il caso di Bernard Herrmann, e per dirne uno, che uno è il caso appunto anche dell'omicidio sotto la doccia, questo zin 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 dei violini.
Sì.
Certo che lo possiamo sentire da solo, possiamo comprare il CD della colonna sonora, cioè, però senza immagini è una musica che sì, non rende al 100%, proprio il suo, la sua essenza è essere stata composta per quelle immagini e rende al 100% in questa magica fusione che viene creata tra musica e immagini. Quindi questo è un esempio perfetto di come una musica e immagini riescono a creare quella che poi è l'illusione cinematografica, perché poi sempre Sean allora dice, ma allora è tutta un'illusione, no? È tutto un giocare sulla psiche, su musiche che creano suggestioni, immagini che si fondono insieme alla musica, e Sean dice, è certo che sì, perché il cinema è l'arte dell'illusione, e quindi l'audiovisione, quindi il cinema, la musica che si fonde con le immagini, dà proprio l'idea, il fondamento della più importante appunto delle relazioni tra musica e immagini, che è quella di dare appunto il valore aggiunto, quella, cioè la musica ha la capacità nei film, la musica per film, ecco, non la canzone che viene piazzata lì, cioè anche, però nei casi, i casi principali, più interessanti di musica per film sono quelli in cui la musica riesce a dare il valore psicologico e raccontare quello che magari le immagini solamente suggeriscono. E alle volte, molto spesso, anzi diciamo, perché questi poi sono i ragionamenti che fanno i critici col senno di poi, dopo aver visto il film, eccetera, eccetera, magari sono suggestioni che possono non venirci facilmente, automaticamente, mentre guardiamo un film, perché siamo molto presi da quello che sta succedendo con lo schermo. Però è un po' un giocare con questa psicologia e creare questa magica fusione. Un esempio interessante, cambio totalmente genere, è 2001 Odissea nello spazio, così, un film da niente che avrai visto, vero David?
Ovviamente no, perché
No.
Ti ho detto, io guarda che qualsiasi film mi chiederai io non l'ho visto, quindi cioè, te lo dico.
No ragazzi, vi prego, datemi una mano.
Io l'avevo invitato una persona esperta di cinema, e se non è venuta non è colpa mia, so.
Non è il film più leggero, più spensierato del mondo, però sono appunto i film un po' storici, però magari ti prendi un pomeriggio e dici, voglio guardarmi, come quando magari ti leggi un libro un po' impegnato, vuoi ascoltare una musica un po' impegnata da studiare, ecco, un po' lo stesso spirito, però ne vale veramente la pena, perché anche a livello di musiche e di immagini, beh, è veramente meraviglioso. E cosa succede? Succede che Kubrick, ad esempio, crea una suggestione che è veramente, secondo me, molto emozionante, molto bella, romantica e poetica. Vabbè, mi sto esagerando. Spero di raccontartela bene. Allora, cosa succede? C'è un momento in cui racconta Kubrick, in 2-3 minuti, racconta un po' l'evoluzione dell'uomo. E quindi cosa succede? C'è un'immagine di queste scimmie, quindi i nostri antenati, che capiscono, che uccidono un animale, lo mangiano, è una scena anche un po' violenta, insomma, diciamo, capisco cosa succede, lui, per dare l'idea dell'evoluzione in un minuto, in 2 secondi, cosa fa? Una scimmia prende un osso di questo animale scarnificato che hanno appena ucciso, lo lancia nel cielo, e quindi questo lascia intendere l'evoluzione, quindi le scimmie che da animali, oddio, adesso come si dice, capiscono l'importanza, hanno l'intelligenza per evolversi, no? E quindi diventare poi come l'uomo, padrone del mondo, e quindi superiore a tutti gli altri esseri viventi, quindi capisce il potere, quindi prende quest'osso, lo lancia, questa scimmia, in aria, nel cielo, e in accompagnamento a questa scena molto potente c'è Così parlò Zarathustra di Strauss, e che si collega al Zarathustra di Nietzsche, e quindi è una cosa concettualissima, e quindi il concetto di superuomo di Nietzsche, quindi perché usa il Così parlò Zarathustra di Strauss. Quindi sì, con sì, questa sì, musica mega potente, da questo anche significato super importante che c'è sotto, scimmia, lancia quest'osso nel cielo, l'osso sta girando in un montaggio perfetto, l'osso diventa una navicella spaziale che volteggia nell'universo. All'interno di questa navicella spaziale, che è l'interno di un aereo, diciamo così, assomiglia molto all'interno di un aereo, c'è una persona comodamente seduta e dagli oblò di questa navicella spaziale si vede la nostra Terra, si vede la Terra, quindi tu sei in orbita, stai guardando la Terra, passato un minuto dalla scimmia di prima, e l'immagine ora è sempre Strauss, ma il valzer sul bel Danubio blu. Ta-ta-ra-ta-ta. A me vengono i brividi. Ed è veramente molto potente, molto bella per tutti i messaggi che ci sono suggestivi sotto, perché dove volevo arrivare? Volevo arrivare che quindi è un'immagine del passato, perché è un valzer dell'Ottocento, questo valzer viennese, questa musica che richiama ai saloni, no? Aristocratici dell'Ottocento, della nobiltà viennese. Kubrick la collega con un'immagine super futuristica, cioè di una navicella spaziale, di questo aereo, diciamo, perché veramente è una cosa ovviamente futuristica e immaginata, che volteggia leggiadro nell'universo guardando la Terra. Qual è il potere della musica in queste immagini? Utilizza innanzitutto una musica di repertorio, perché è una musica famosissima che tutti insomma conosciamo, bene o male quella l'abbiamo sentita da qualche parte prima o poi, ed è un valzer super armonico, super tondeggiante, super perfetto, classico, bello, non c'è nulla di dissonante e di stridente. E quindi questo cosa succede? Dà a noi la sensazione di potere, cioè quello che voleva suggerire con questa scelta di abbinamento musica-immagini è dare l'idea dell'onnipotenza raggiunta dall'uomo. E quindi l'uomo che tranquillamente è seduto lì, tranquillo in questa astronave, arriva anche un hostess, tra l'altro, che cammina sul velcro, cioè pensa a te cosa aveva inventato, siccome non c'è la gravità, l'hostess per camminare, come camminerebbe in un aereo normale, pavimento dell'aereo in velcro, le scarpe di velcro, e così può camminare senza volteggiare. Vabbè, questa è un'altra delle genialate di Kubrick. E quindi con questa immagine, no, di questa persona che sta dormendo e c'è anche la penna che gli esce dal taschino e la penna sta galleggiando nell'aria senza gravità, arriva questa hostess, gli prende la penna e gliela rimette nel taschino. Quindi una scena super tranquilla, super pacata, con questa musica che ci rilassa, che ci mette tranquillità. Questo noi non ce ne rendiamo conto perché dobbiamo magari... C'è una mente molto illuminata che lo capisce in due secondi, ma è un po' un concetto difficile, è un po' tutto suggerito. Cioè di noi che guardiamo questa immagine con questo valzer dell'Ottocento, in questa immagine futuristica, cosa vuol dire? Ci dà l'idea dell'universalità dell'uomo che in un futuro, dice Kubrick, perché saremo negli anni 70, credo, no? Adesso non mi ricordo esattamente, purtroppo, che l'uomo arrivi poi un giorno a avere la capacità di riuscire a governare le leggi dell'universo e quindi di essere comodamente seduto ed ammirare la Terra dallo spazio. Un'immagine che ci dovrebbe mettere paura, ansia, di essere su una navicella in mezzo allo spazio, di fluttuare. Invece no, è la musica però che suggerisce tutto questo, perché non ci sono dialoghi, non c'è assolutamente nulla, ci sono solo queste immagini abbinate alla musica. E questa è veramente una scena, vabbè, se non si è capito, tra le mie preferite, ok, se non si era capito, però...
Quindi perché... non sono più tuo amico adesso, comunque è del 68.
Ecco, ecco, e quindi, niente, dai, vabbè, mi era venuta, e quindi è molto, cioè, qui è un esempio perfetto del valore aggiunto che le immagini danno alla musica. Senza dirlo, senza scriverlo, senza nessun dialogo, è solo suggerito. Magari noi non ce ne rendiamo neanche conto di tutti questi ragionamenti che sottostanno a questa scelta registica, lo capiamo, cioè ci vengono un po' innati per la nostra cultura, capito? Poi ovvio, se lo fai vedere, come dicevo, a qualcuno di una cultura totalmente distante dalla nostra, non può percepire tutti questi riferimenti che sono dati non per scontati, però per suggeriti, ecco, per meglio dire. Però è un esempio del potere che ha la musica, se, perché tutto questo messaggio di questa evoluzione che ha l'uomo e quello che voleva raccontare Kubrick lo ha affidato a queste scelte musicali.
Sì, anche. Sì, sì, effettivamente, ma come appunto dicevo prima, sì, anche se sembra di no, perché noi forse siamo portati più a pensare che è quello che vediamo che ci impatta di più, però effettivamente quello che spesso impatta di più è proprio...
Ovvio che dipende da che film stai parlando, se è un film horror c'è uno che sta squartato, cioè dipende, oppure c'è il bacio, la scena del bacio romantico, ovvio che quella, come ti dicevo, si può analizzare film per film, scena per scena, cioè questo non è che la musica è superiore alle immagini sempre, è quando si crea la fusione perfetta che si crea poi il capolavoro, l'opera d'arte, no? Ad esempio. Questo è, ad esempio, è un caso. Ecco, volevo solo portare come un caso di fusione perfetta anche utilizzando una musica di repertorio, perché cosa succede? La musica di repertorio, no? Perché dicevamo, la musica vera per film è quella creata apposta per, e anche la musica che...
Tra l'altro, aspetta, spieghiamo la questione della colonna sonora, di dove arriva il nome.
Ah, ok, sì, aspetta, arrivo.
Che quella era una cosa super interessante che avevamo forse accennato sul,
avevamo accennato nell'altra sì, nel video
podcast dell'evoluzione del musicista.
Perché la colonna sonora si chiama colonna sonora? Di solito non diciamo la colonna sonora di un film è composta dalle musiche che fanno parte di quel film, no? Quindi dici, ho comprato la colonna sonora di 2001 di Sé nello spazio, cioè il CD con tutte le musiche che sono state utilizzate all'interno del film. E questo è un po' quello che intendiamo noi oggi, insomma, no, genericamente per colonna sonora. In realtà la colonna sonora comprende tutto l'audio presente nel film, quindi non solo le musiche, ma anche la parola, le parole, cioè i dialoghi e i rumori. Quindi la colonna sonora
e anche i silenzi.
Sì, ok, sì, aspetta, sì, ok, sto soffreggiando, sì, perché anche la musica è fatta anche di silenzio, anche le prove, insomma, ok, sì, perché ci sono anche buchi, sì, ok.
vada.
La stai facendo difficile. Allora, quindi la colonna sonora comprende parole, rumori e musica, tutti e tre tecnicamente, ecco, sono le componenti della colonna sonora di un film, tutto ciò che è audio, insomma tutto l'audio che è presente nel film. È una cosa curiosa poi che ho scoperto studiando appunto storia del cinema, è perché si chiama colonna sonora, come mai ha questo nome? Perché è fisicamente, possiamo dirlo, una colonna sonora, cioè all'inizio, no, su pellicola, era quando c'è stata poi l'evoluzione, adesso qui non l'abbiamo raccontato, ma l'evoluzione dal cinema muto al cinema sonoro, no? Poi è arrivata, anzi il primo film con la musica è stato nel 1927, The Jazz Singer, ecco, nel 27 è arrivata per la prima volta la musica nel film e l'anno prima nel 26 il parlato nel film. E quindi la colonna sonora all'inizio era veramente una colonna che correva di lato alla pellicola con le immagini, con i fotogrammi del film, e quindi era appunto questa colonna in cui erano contenute tutte le informazioni audio, tutte le informazioni sonore del film, e correva pari passo appunto alla pellicola, alle immagini della pellicola, quindi era veramente una colonna verticale che correva paro paro sulla pellicola, ed ecco perché è stata chiamata colonna sonora, perché era una colonna che conteneva tutte le informazioni sonore del film. Stavamo dicendo del caso interessante poi della musica di repertorio, no? Utilizzata nel film, come 2001 Sai nello spazio, dicevamo la vera musica, cioè quella che i critici e anche volendo filosofeggiare, la vera musica per film è quella composta appositamente per il film. E molto spesso, dicevamo, se scollegata alle immagini non rende al 100% perché è proprio pensata per il film e quindi a volte sono soltanto melodie, no? Frammenti sonori, ecco, diciamo così. Nel caso delle musiche di repertorio, quindi già famose e poi utilizzate nei film, cosa si aggiunge? Si aggiunge una problematica, che, ma anche no, cioè nel senso un'altra chiave, un altro mezzo che hanno i musicisti e i registi per giocare, perché le immagini del repertorio creano un gioco dialettico con il già noto. Ovvero hanno più forza della musica per film perché spesso sono musiche conosciute che quindi il pubblico associa a qualcosa e quindi riescono a raccontare molto di più se noi le abbiniamo con la scelta che fa il regista di abbinarle a una certa immagine. Non so sì. se sono stata spiegata.
Sì, sì.
Perché come nel caso di Kubrick, noi il valzer, quando lo ascoltiamo, ci porta la musica classica, la Vienna, le donne con le gonne, i vestitoni, queste cose molto aristocratiche, molto belle. Quindi noi appena sentiamo un valzer classico, la mente va lì. E quindi questo bagaglio di informazioni gioca psicologicamente per raccontare qualcosa e suggerire qualcosa che le immagini non ci raccontano. Questo ad esempio, adesso aiuto, ragazzi, Apocalypse Now, le valchirie, gli elicotteri.
Sì, no, ok, cioè, allora cioè, ho in mente sicuramente, sì, vabbè, le valchirie con i cosi, sì, ok, però non ho visto tutto il film, non l'ho visto,
Ok, però hai presente l'immagine, sì, no? Sì. Questa è un'altra scena mitica. Sì, sì, ma questa è un'altra scena mitica, però è più facile di quella di prima, perché è un po' meno, è meno poetica, è molto più cruda, un po' più facile da raccontare, perché cosa succede anche qui? C'è un bel doppio senso, no? Che molto gioca con la psiche e col suggerire, quindi il potere della musica di suggerire un commento a quello che sta accadendo. Cosa succede? Siamo nel Vietnam e ci sono questi militari americani su questi elicotteri giganteschi che vanno ad attaccare un villaggio. E cosa succede? Qui c'è un caso in cui il generale, credo il colonnello, adesso non mi ricordo, beh insomma il capo di questa spedizione, scusatemi ma adesso in questo momento non mi ricordo, e mette proprio dagli altoparlanti di degli elicotteri la musica delle Valchirie di Wagner a tutto volume, quindi questo volume per dare la carica ai suoi soldati per andare a fare questo attacco a questo villaggio. E la musica poi esce dagli altoparlanti in modo altissimo anche per noi, quindi copre il rumore degli elicotteri, cosa che nella realtà non poteva succedere. Questa poi è una finzione filmica, no? Perché il rumore degli elicotteri
adesso succede spessissimo sta cosa qua in tutto quello che è serie TV, cinema, eccetera, che cioè tu sembra che tu stia sentendo la musica con le orecchie di quello che è la scena, ma in realtà no.
Dopo te la spiego, anche perché c'è anche una definizione per tutto ciò che è molto interessante, perché un'altra chiave di lettura per decifrare appunto le scelte che vengono fatte musicali e registiche. Quindi anche qua Wagner, la cavalcata delle Valchirie associata a questa immagine di guerra nel Vietnam. Cosa ci racconta? Perché questa scena, questa musica? Cosa ci racconta? Ci racconta da un lato il prevalere della civiltà occidentale su una civiltà orientale, perché la cavalcata delle Valchirie è una musica classica dell'Ottocento, sparata a palla, a tutto volume, e quindi è proprio un voler sovrastare anche, no, la cultura orientale, quindi oltre che fisicamente uccidendoli tutti, anche proprio psicologicamente voler fare quasi una violenza psicologica nel costringere queste persone a sentire questa musica a palla. Poi cosa succede? Wagner, la musica di Wagner è anche associata al nazismo, no? perché si dice che era la musica preferita anche dai nazisti, e quindi questo ecco che a noi ci può giocare, ci può venire in mente anche questa suggestione guardando quel film, e quindi ecco che stiamo parlando di cattivi, stiamo parlando di persone molto malvagie che vanno a compiere un atto di guerra veramente bruttissimo. E quindi ecco anche qui cosa viene raccontato, non viene raccontato con le parole, non viene detto, non viene descritto, ma viene solo suggerito dal potere della musica. Valchirie poi, che tra l'altro è un essere mitologico norreno, che la mitologia dice che erano delle figure che andavano nei campi di battaglia a scegliere chi poteva vivere, chi, a decidere chi viveva e chi moriva. Quindi qua c'è poi una lettura, una chiave di lettura ancora molto più approfondita, perché anche questo io ammetto non lo sapevo, l'ho scoperto studiandolo, insomma, no? Quindi anche questa è associare la cavalcata delle valchirie a una scena di guerra non è così sbagliato, anzi c'è anche questa chiave di lettura mitologica interessante, le valchirie che poi spesso vengono raffigurate come delle donne che cavalcano dei cavalli alati, quindi ecco che mettere la cavalcata delle valchirie su degli elicotteri ha anche un suo senso, quindi richiama anche questa figura mitologica, quindi anche questo è un pezzo molto interessante, e vedi quanto anche senza saperlo, però è tutto suggerito, ma noi queste cose non è che stiamo a ragionarci, ma sono delle cose subdole, no, è brutto, però psicologiche, che giocano, no, nella nostra subconscio,
una sorta,
ecco,
di cosa subliminale che, diciamo,
della nostra cultura, e che quindi ci portano a provare un certo tipo di movimento, di emozione.
Che poi non è detto che, appunto, c'è la cosa interessante, che fatto ascoltare da un'altra cultura, da persone con una cultura differente, non funziona.
Non funziona perché magari, cioè, qui è un discorso molto interessante che aprirebbe un capitolo infinito, cioè sul se la musica è un linguaggio universale o no, che è veramente un discorso che mi sta molto a cuore e molto lungo e molto complicato, molto complesso da fare, perché se noi facciamo ascoltare, vedere questa scena degli elicotteri con la cavalcata delle valchirie ai poveri pigmei del Congo, che sto prendendo in esame, poverini, così per dire, insomma, un popolo totalmente al di fuori
dalla cultura occidentale, diciamo,
cultura occidentale, quindi non sa neanche chi sia Wagner, non l'ha mai sentito, non sa neanche la guerra del Vietnam, magari non ha manco visto un elicottero, non è che può capire. Però magari se li facciamo vedere la scena di Psycho sulla doccia, quello forse sì, quello sì, la può spaventare, perché ci sono dei cliché, forse non è detto.
Esatto, perché metti che a lui sia stato associato quel... magari è stato associato, dico a caso ovviamente, quella cosa lì, a una cosa positiva, non è detto, e quindi...
Esatto, non è detto, quindi quello... Qui parliamo poi di oggettività e di musica oggettiva, è molto interessante questo argomento e da approfondire se vuoi, ecco, perché lì se ne può veramente parlare tantissimo e una risposta definitiva non c'è, perché musicologi, sociologi, filosofi s'accapigliano ancora, si è scritto centinaia di pagine, migliaia di pagine su questo. Ci sono tantissimi punti di vista, perché la puoi vedere da tante parti differenti, quindi c'è anche chi poi ha indagato l'oggettività in musica e, come dicevo, no, che si avvicina al concetto di cui parlavo prima, che è quello più facile, no? L'emozione più facile da far scatenare in una persona è la paura, ecco, tra le emozioni più facili. Quindi anche lì, come ti dicevo, ci sono questi cliché con dissonanze minori, tempi dispari, ritmo accelerato, che sono, come ti dicevo, gli ingredienti perfetti per creare una musica paurosa. Però anche qui non è detto, c'è chi dice che non è detto che a tutti faccia paura, però ci sono anche delle teorie che vanno come Gurdjieff e come anche la musica indiana classica, che molto ha indagato sull'oggettività in musica, quindi ci sono dei punti fermi, dicono, no? Ad esempio, un ritmo accelerato, quindi una canzone che è un ritmo molto veloce, ti mette un po' di ansia, mentre se io parlo con un tono un po' più pacato, un po' più tranquillo, ti metto un po' di tranquillità. Quindi questo sono degli oggettivi. Quindi dicono che questo potrebbe essere visto come delle caratteristiche oggettive, per cui perché fanno parte di noi esseri umani, scusa,
sì,
in
sì,
quanto
sì, sì.
Se noi proviamo paura, il battito cardiaco aumenta, se noi siamo
esatto,
tranquilli sì. Rallenta,
fa
come
parte delle funzioni del corpo, quindi
ecco sì. Che fanno parte di tutti noi esseri umani, lasciando a perdere gli agganci culturali. Quindi una musica lasciando perdere il genere, ma una musica ritmicamente molto veloce dovrebbe instaurare un aumento del battito cardiaco e quindi un'accelerazione, quindi uno stato d'ansia o di suspense in tutti, mentre una musica più tranquilla dovrebbe in tutti gli esseri umani, a prescindere dalle culture, mettere tranquillità. E qui veramente ce ne hanno scritte tantissime, sarebbe molto interessante.
Sì, poi per chi è musicista sanno anche che non è solo il BPM, ma è anche come tu ti rapporti al BPM e dove vai a suonare in relazione al BPM che provoca un senso di urgenza o di rilassatezza. Non è proprio. Io avevo fatto anche un video su YouTube, cioè, si chiama Illusioni musicali, dove si fa vedere come anche una canzone di BPM più elevato può sembrare più lenta di una di BPM più lento invece. Proprio andando a giocare sull'aspetto di dove vado a suonare in relazione al beat. Se suono in anticipo sul beat, cioè immaginando il metronomo, se suono in anticipo mi darà comunque un senso di urgenza, o in base alla batteria, insomma, poi bisogna vedere. E se invece vado a suonare sempre leggermente in ritardo, mi darà un senso di più rilassatezza, più di calma, insomma. Quindi è anche molto, ancora più complesso di così, probabilmente. Quindi...
Sì, perché dopo se vai nel dettaglio si aprono gli universi, quindi non è mai tutto bianco o nero, c'è tantissimo grigio e come lo sai, nella musica c'è anche molta soggettività.
Tra l'altro ti leggo questo commento perché effettivamente è molto interessante, che io purtroppo non leggo i nomi da qua, però vabbè. Wagner era il compositore preferito di Schopenhauer perché diceva che la sua musica era l'espressione perfetta di quella che chiamava volontà cieca, poi riprese proprio da Nietzsche nel concetto di superuomo, tutto torna. Cioè sì, nel senso appunto superuomo, cose un po' quell'ambito lì, insomma,
ma
di cui parlavamo prima.
Io dico che parlando di musica, no, come mi avevi presentato all'inizio, il mio approccio alla musica è proprio quello di indagare tutto ciò che sta dietro, quindi a prescindere, non tanto io non mi occupo di critica, nel senso di fare una recensione di un disco o quant'altro, cioè ben venga, certo sì, però quello che a me interessa, i miei studi mi hanno sempre portato a cercare di capire il perché, cosa ci sta dietro, no? E vengono fuori degli universi, dei mondi veramente interessanti che ti fanno capire, no? Ma perché questa scena, perché cioè, tutta è partito da lì, no? Io mi dico, ma perché la musica mi piace così tanto? Perché sono così fissata con la musica? Perché questo genere mi piace tanto? Ho cominciato quindi a studiare per cercare di capire cosa c'era dietro. Allora anche qui, perché questa scena di questo film mi piace così tanto, cioè così bella? E poi vai a scoprire tutte le chiavi di lettura che ci possono essere, allora tu capisci che magari cosa c'è dietro a tutto ciò, E questo è molto interessante, perché poi si va alla filosofia, si va a parlare di Schopenhauer, di Nietzsche, si va a parlare di arte, di storia, e veramente la musica è un mondo bellissimo, come dico, è una finestra sull'universo, la musica.
Un altro interessante, nella vita fetale sentiamo un ritmo ovattato, che è quello del cuore, che è rassicurante, tutto ciò che si stimola diversamente, comunque che si sente diversamente, il feto si agita, per esempio. Sì, infatti, probabilmente può, forse arriva anche da lì, ma effettivamente sono proprio anche funzioni vitali che quando l'essere umano una volta doveva scappare dal leone, doveva accelerare il battito per pompare più sangue, eccetera eccetera, e quindi sono proprio cose, quelle sono veramente innate, ecco.
Sì, assolutamente sì. Poi io avevo visto un commento che parlavano anche della meditazione guidata, infatti molto appunto a riguardo ha fatto anche la filosofia indiana e quindi la musica classica indiana, e poi si va a finire anche sulla musicoterapia se continuiamo anche su questo argomento, che anche quella, io non mi occupo di musicoterapia, non sono musicoterapeuta, ma anche lì appunto la musicoterapia gioca gioca, studia questi concetti, ecco, si fonda appunto su questi concetti.
Va bene, io direi che abbiamo detto un sacco di cose interessanti. Marra mi ha detto che ha avuto un problema con internet e che si è ripreso adesso, che però non può più adesso, e quindi io direi che ci possiamo fermare qui e invece magari fare un altro appuntamento dove parliamo di film specifici, così magari me li guardo prima e non mi prendo parole così.
Ma io ho detto, vabbè, dai, stavo pensando, no, dico di cosa parlo, vabbè, dai, questi grandi classici che li sanno tutti.
Bene, grazie mille, ciao a tutti,
grazie a tutti, ciao.
E ci sentiamo.